al di là della notizia. Cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Silvio Anelli, Serena Tuglio e Patrizio Ciprari. Segnate questo numero verde 800-208-802, poi i vostri sms come al solito al 335 12 43 317. Parliamo di tagli, tagli in questo caso al welfare e soprattutto ai disabili, perché c'è una delega che sta in discussione sia alla Camera che al Senato, nelle commissioni che sono competenti, e questa delega fiscale potrebbe portare tagli proprio ai disabili, e questo ci dispiace molto, e quindi torniamo a parlare di queste cose proprio perché bisogna evitarle. Do il benvenuto ad Andrea Olivero, che è portavoce del Forum del Terzo Settore, presidente delle ACLI. Salve Olivero.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
E anche grazie a Franco Bonprezzi, giornalista di Vita. Franco, tu sei all'ospedale, tanti auguri, sì. Però ci parli lo stesso, no?
Sì, come no.
Tanti ciao, auguroni, ciao, Franco, per quello che ti è capitato. Però grazie, so che ci tieni a partecipare a questa trasmissione, perché la disabilità fa parte della tua vita, no?
Assolutamente sì. Beh, è un'onorata carriera di 59 anni di malattia genetica, quindi chiaramente... Diciamo che ho visto tutte le generazioni delle leggi e dei servizi, tutto.
Olivero, cosa vi preoccupa? Avete fatto una conferenza stampa in questi giorni, avete denunciato questo fatto, no? Che è possibile che con questa delega fiscale possano andare a rischio i servizi per i disabili.
Sì, ci preoccupa il fatto che si sia data appunto delega al governo non soltanto di riformare il sistema assistenziale, noi saremmo sostanzialmente anche d'accordo della necessità appunto di riforme, ma di andare a tagliare ulteriori 20 miliardi di euro, e questo infatti il conto che è indicato nella norma appunto di questo decreto che è stato approvato nel mese di luglio scorso. E questo naturalmente porterebbe a una situazione paradossale, cioè che quella parte del welfare, che è proprio l'assistenza, che in realtà è meno finanziata in Italia e tutti gli altri paesi europei, e che è la parte anche meno finanziata all'interno del sistema di welfare italiano, in quanto sono la sanità e la previdenza a farla parte da leone, verrebbe ulteriormente massacrata, con un danno ingente soprattutto per i più deboli, per quanti appunto oggi fanno riferimento a questo per poter avere un minimo di vita dignitosa.
Franco Bonprezzi, che idea ti sei fatta di questa situazione che c'è alla Camera e al Senato? Sappiamo benissimo che ormai il potere politico è in fibrillazione, peraltro, però sono in discussione queste riforme, no? Che potrebbero toccare, come dicevo Olivero, proprio al cuore l'assistenza ai disabili.
Sì, guarda, proprio ieri annotavo mentalmente che in questo momento la prima cosa da fare è bloccare questa iniziativa di delega, assolutamente. Cioè occorre un'iniziativa forte per fermare tutto e riragionare, prima di tutto perché in questa situazione politica la cosa che può succedere è proprio quella peggiore, cioè che in qualche maniera per uno spirito di salvezza nazionale rispetto ai conti, alla spesa pubblica, addirittura in maniera più trasversale di quanto ci si possa oggi immaginare, si possa arrivare a condividere in maniera critica e senza davvero un'analisi seria una serie di tagli che sarebbero assolutamente disastrosi, tanto più che si aggiungono ai tagli già esistenti. Noi stiamo parlando di questi 20 miliardi di quali parla giustamente Olivero, ma non ci dobbiamo dimenticare che i tagli sono già in atto con l'azzeramento del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza e la riduzione dell'85% dei trasferimenti dello Stato alle regioni per il Fondo Sociale. Perciò l'anno prossimo, il bilancio 2012 degli enti locali sarà talmente grave, talmente triste, che la gran parte dei servizi sono già adesso in discussione, e non c'è soltanto da parlare genericamente di una partecipazione della spesa alla spesa da parte dei cittadini, che di fatto già avviene in maniera spesso drammatica, impoverendo famiglie già povere. E quando sento parlare adesso addirittura di un aggancio dell'indennità di accompagnamento, ennesima volta in cui viene riproposto il tema al reddito, mi viene da ridere, perché io voglio capire di che reddito stiamo parlando. È chiaro che se c'è il figlio del grande industriale che percepisce l'indennità di accompagnamento può anche farne a meno, ma stiamo parlando di una percentuale ridicola di cittadini con disabilità in queste condizioni. La gran massa sono le persone normali, il ceto medio-piccolo, per il quale le 480 euro dell'indennità di accompagnamento sono non soltanto una forma in qualche maniera di risoluzione di problemi pratici, ma sono davvero la differenza tra entrare in povertà o rimanere almeno a galla, e di questo dobbiamo essere tutti consapevoli in maniera forte a partire dai media, perché molto spesso, devo dire, da quando è iniziata la tremenda campagna di disinformazione sui falsi invalidi aperta da Tremonti e continuata dalla Lega in maniera drammatica, basti pensare, me lo ricorderà Olivero, che il capogruppo Revoluzione alla Lega ha parlato di 2 milioni di falsi invalidi, cioè facendo un errore clamoroso, perché 2 milioni sono gli invalidi in Italia, quindi siamo tutti falsi invalidi. Si capisce
però
bene.
Franco, il problema c'è dei falsi invalidi, no? Non possiamo neanche nasconderlo.
No, io lo nego, guarda. A questo punto dico che non è vero, perché le percentuali di risultati ottenuti dall'INPS nei controlli, a parte che i controlli veri sulla falsa invalidità le hanno fatte le forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia, ma il risultato è che sono state ritirate o tolte, e poi bisogna vedere perché ci sono anche i ricorsi, non più del 10% dei controlli effettuati, quindi stiamo parlando di 1 su 10. Anche fosse questo il dato, la massa di denaro che è stata messa in moto per fare questi controlli, assunzioni di medici INPS, controlli a tappeto, costo dei ricorsi, basta andare a vedere la documentazione che su questo ha prodotto la FISH in maniera estremamente documentata e precisa, il risparmio dello Stato credo che si aggiri all'ordine dei 40 milioni, cioè di questo stiamo parlando, facciamo veramente ridere. O abbiamo la consapevolezza di questo disastro di comunicazione e di informazione sulla parte più debole della società e da qui ripartiamo. Per esempio, io credo che la prima vera cosa da mettere in cantiere sia la definizione dei LIVEAS. Se noi non riusciamo ancora adesso ad attuare la 328 a distanza di 10 anni, non riusciamo almeno a definire a livello nazionale, proprio perché c'è il federalismo in atto, quali sono i livelli standard minimi essenziali delle prestazioni, noi non siamo assolutamente in condizione poi di porre delle condizioni di economicità nella gestione e quindi eventualmente anche di tagli mirati a sovrapposizioni e sprechi nelle prestazioni. Le associazioni in questo contesto, Olivero me lo potrà confermare, ovviamente a questo punto si battono tutte sulla difensiva, cioè non accetteranno mai di discutere sotto la spada di Damocle di un taglio di 20 miliardi, molto più serio è ragionare su un piano di riforma sganciato dall'obiettivo del contenimento di questi 20 miliardi, che poi sono una cifra assoluta.
Chiaro. Sentiamo Olivero su questo, anche sull'articolo 10, no? Che citavamo prima, Olivero, sì. Bisogna capire se questo articolo 10, che poi collega le indennità al reddito, sia una cosa giusta o meno, o un sistema simile, no? Perché Bonprezzi, certo, prima diceva, beh, c'è il figlio dell'industriale che magari può farne a meno, ma c'è chi non può farne a meno.
Ma allora, intanto, rispetto alla scelta complessiva, rispetto a questa delega, noi siamo purtroppo netti, nel senso che diciamo che bisogna ritirarla questa delega e bisogna procedere quindi alla riforma del welfare senza avere questa minaccia dei 20 miliardi di taglio ulteriore, perché diversamente non si può pensare di andare a fare un lavoro serio, cioè di non fare quella che è macelleria sociale, ma invece è un percorso attento, intelligente, di nuova visione, nuova strategia di welfare, tenendo presente che il nostro sistema sicuramente è vecchio ed è nato per l'epoca fordista, con una logica che era quella di andare a compensare le persone che avevano uno svantaggio attraverso una remunerazione economica. Però attenzione, qui io credo, giustamente è stato ricordato, che bisogna guardare poi alle persone, a quelli che sono vissuti, e non si può procedere con tagli drastici che non tengano in considerazione le situazioni specifiche.
Però Olivero, il mantra diciamo di questi anni è stata la crisi, no? Anche di queste ore.
Sì.
ovviamente.
Non c'è dubbio, però attenzione, anche qui io richiamo appunto a quello che è il dato, è quello che è il dato europeo, perché se abbiamo appunto nella previdenza certamente uno squilibrio, cioè costa di più il nostro paese, per il nostro paese rispetto agli altri, c'è una spesa superiore del 38% per le pensioni rispetto alla media europea, se per quanto riguarda la sanità c'è una media anche qui superiore del 10%, per quanto riguarda invece il tema della non autosufficienza, noi spendiamo il 31% in meno, sulla maternità e la famiglia il 61% in meno, sulle misure di contrasto alla povertà il 75% in meno del resto dell'Europa, e siamo l'unico paese, guarda caso, insieme con la Grecia, che negli ultimi 10-15 anni non ha fatto una riforma né sull'autosufficienza né sul tema delle famiglie in povertà. Io credo che non siano quisquiglie queste, cioè ci indicano appunto quella difficoltà, quel deficit che poi paghiamo anche in altri ambiti. Rispetto al tema molto importante sulla necessità appunto che si vadano a mettere dei criteri di reddito all'accesso alle misure, noi siamo contrari, anche qui alla luce proprio di quello che è il dato europeo. Nessun paese in Europa, dei grandi paesi dell'Europa, pone un criterio di reddito all'accesso. Naturalmente però
Olivero, se io ho già una pensione magari indipendente,
certo,
oppure
infatti,
ho uno stato di famiglia che non mi consente, diciamo, di vivere in condizioni deprecabili, quindi ho la possibilità di mantenermi da solo, perché gravare sullo Stato, no?
Ma infatti si possono trovare delle graduazioni in base sia al bisogno sia al reddito, cosa che oggi in verità noi non abbiamo rispetto all'indennità di accompagnamento. Noi appunto la diamo a tutti senza andare a definirlo con precisione, e questo invece potrebbe essere inserito, come c'è in gran parte, non in tutti, ma in gran parte degli altri paesi europei. Quindi graduiamolo, però perché è fondamentale il tema del criterio di non mettere un criterio di accesso? Perché queste prestazioni devono rimanere comunque di tipo universalistico e come prestazioni legate alla cittadinanza e non legate al contrasto alla povertà. E non è una quisquiglia, un dato di sottigliezza questo, ma è proprio un dato fondamentale per poi non trovarci che un domani, anche rispetto all'assistenza sanitaria o altri ambiti, si dica: oltre un certo reddito questo non è più un servizio che viene erogato, e quindi alla fine trovarci con le strutture pubbliche che vanno a erogare servizi solo ai poveri, ma possiamo immaginare con quale scadimento dell'intero sistema, cioè andando a togliere dai diritti di cittadinanza questi elementi. Sarebbe pericoloso che la non autosufficienza rientrasse in questa categoria, peraltro ribadisco, sarebbe anche toglierci da questo punto di vista dal modello europeo,
ecco,
che non mi pare logico.
Bonprezzi, secondo lei il federalismo può aiutare a sistemare un po' le cose oppure no?
Ma teoricamente assolutamente sì, tra l'altro siamo ormai già da tempo in un sistema nel quale sono le regioni a definire, attraverso vari strumenti programmatori e tavoli di concertazione, la mappatura dei servizi e l'erogazione dei servizi. Basti pensare ai piani di zona, tutti i lavori che di fatto portano ad una razionalizzazione della spesa e un controllo che ovviamente sul territorio può essere migliore e più efficace. Questo però non deve assolutamente contrastare con il pari diritto di cittadinanza, e indipendentemente dalla regione nella quale si vive, cioè non devono farne le spese i cittadini solo perché magari la propria regione è meno virtuosa, come adesso si usa dire, virtuoso è chi spende poco, e invece in realtà virtuoso dovrebbe essere chi spende bene, chi spende correttamente. Ci sono anche delle terminologie oggi che sono preoccupanti. Basti pensare, il nostro paese è quello che comunque ha approvato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e se ne sta facendo altamente un baffo, nel senso che nella pratica quotidiana tutti quei principi sono rimasti totalmente sulla carta. Quindi io credo che ci sia anche da sottolineare una cosa. Adesso Olivero diceva delle cose estremamente sensate rispetto ai diritti essenziali e così. La dilatazione della spesa sulle prestazioni per l'invalidità è evidente, basta guardare i dati, è stata determinata dall'età anziana non autosufficiente, che è estremamente cresciuta nel nostro paese, e le prestazioni, gli accertamenti di invalidità al 100% per persone ultra 65 anni con problemi di non autosufficienza sono andati a gravare sulla stessa voce di spesa, quella dell'invalidità, e non c'è stata un'attenzione a scorporare non tanto i diritti, ma quanto i capitoli di spesa in maniera corretta. Perciò se noi dovessimo togliere quella che è veramente la vecchiaia non autosufficiente, con quello che comporta oggi in Italia, basti pensare cosa vuol dire l'Alzheimer, cosa vuol dire la necessità di una badante, cosa vuol dire tutte quelle che sono le situazioni che ben conosciamo legate all'invecchiamento della popolazione italiana, dal computo della disabilità in senso stretto, cioè quella di origine o genetica o traumatica nel corso della vita, noi vediamo che le cifre sono davvero assai diverse, e quello ragionamento che facevo Olivero circa il fatto che in Italia si spende assai meno per questo settore rispetto al resto d'Europa è un dato assolutamente acclarato. Cioè, io credo ci sia davvero troppa disinformazione rispetto alle cifre. Per esempio, non si fa invece un controllo adeguato sulla qualità delle prestazioni in campo sanitario. Probabilmente una parte del risparmio della spesa potrebbe essere molto maggiore nel campo delle prestazioni non essenziali in sanità. Esistono sicuramente tutta una serie di interventi che vengono forniti al Servizio Sanitario Nazionale rispetto a prestazioni che diciamo quasi di tipo estetico, quando noi abbiamo nel campo della disabilità la difficoltà di avere per esempio gli ausili essenziali, di avere gli ausili tecnologicamente avanzati che consentirebbero lavoro per esempio anche a domicilio a persone non autosufficienti, quindi avere un reddito, e se si ha un reddito non si chiede la pensione, se non si chiede la pensione non si grava sulla spesa pubblica. Ma perché deve essere aumentata, come è aumentata in Italia, la quota di disoccupazione delle persone con disabilità invece di diminuire?
Chiaro.
Anche una legge eccellente come la 68, è perché c'è uno stigma e un pregiudizio che invece di diminuire si è accresciuto in questi anni, e noi stiamo scontando un arretramento culturale molto grave, e del quale siamo responsabili molti, cioè non soltanto chi governa, ma in qualche maniera anche la cosiddetta intelligenza economico-finanziaria, che sui temi dell'assistenza, della solidarietà e dei diritti delle persone stenta a trovare una chiave di lettura, perché preferisce genericamente sparare nel mucchio dello spreco della spesa pubblica, dello spreco della cassa e così via. Anche i giornalisti economici, voglio dire, stanno veramente dando una pessima prova. Io ogni tanto ci provo a stimolarli, ma vedo che è un'impresa abbastanza ardua. Olivero, credo che me lo possa confermare.
Sentiamo Olivero, intanto saluto Franco Bonprezzi, perché parleremo grazie anche di altri tagli. Grazie a Franco, sta
grazie
all'ospedale. Tanti auguri, Franco, per la tua situazione lì all'ospedale. Va bene.
Grazie.
Va bene, grazie a Franco. Andrea, Olivero è stato chiamato in causa da Bonprezzi. Insomma, bisogna capire che c'è qualcosa da fare, no? Ritirare questa delega, ma il governo è messo un po' maluccio in queste ore, quindi non so se avrà tempo di pensare a questa delega qui, questo voglio dire. No?
Non c'è dubbio, e questo naturalmente non ci fa piacere, nel senso che se è vero che siamo ben contenti che questo passaggio non appunto porti al completamento della delega, però dall'altro lato noi crediamo fermamente che sia necessario da un lato reperire le risorse, perché comunque quei 20 miliardi li abbiamo messi nei conti per l'Europa, quindi bisognerà in qualche misura tirarli fuori, e di qui non si riescono a tirare fuori. Abbiamo provato anche a fare i conti su questo con realismo, non ci sono proprio. Ecco, l'intera spesa sull'assistenza è intorno ai 30-33 miliardi, pensare di toglierne 20 vuol dire praticamente cancellarla, cosa che sappiamo essere impossibile. Però vogliamo anche che non si blocchi il percorso innovativo, cioè noi vogliamo il cambio del welfare, noi vogliamo che ci sia una maggiore attenzione a costruire un sistema che dia più servizi e meno risorse economiche soltanto alle famiglie, a fronte appunto di una situazione talvolta che è di far west. Noi vogliamo che non si abbandonino le famiglie anche rispetto all'ambito dell'assistenza a quel welfare fai da te che in questi anni è cresciuto enormemente, ma che non ha dato delle buone risposte in gran parte dei casi, mettendo delle povertà accostate, cioè quella degli anziani non autosufficienti con quella delle badanti straniere spesso irregolari, con famiglie che non hanno soldi per poter pagare in maniera dignitosa, insomma con sistemi che sono molto pasticciati. Crediamo che sia necessario farlo, sapendo che è vero, siamo con i vincoli della spesa che naturalmente la crisi ci impone, ma che alcuni passaggi, alcune riforme possono in qualche modo consentire anche dei risparmi, purché si abbia il coraggio di affrontarle coraggiosamente nel loro insieme, non tagliare soltanto laddove è più facile tagliare e lasciare eventualmente servizi che non funzionano in piedi perché si teme di avere conflitti con qualche casta un po' più forte. Cioè dobbiamo in questo caso, e qui è ancora una volta un'invocazione che ci rendiamo conto in queste ore può apparire retorica, ma avere un governo che governi, cioè scegliere.
Forse è inutile in queste ore, Olivero, insomma.
lo so, però è anche vero che proprio in questo momento bisogna lanciare questo auspicio, nel senso che nei prossimi mesi comunque se non troveremo questa forza e non affronteremo questo tema, io ho l'impressione che il paese non ne esce, perché guardi, mi ha colpito molto nei giorni passati sentire che il governatore Draghi, a fronte appunto della situazione che lui lo conosce bene, ci porterà dei sacrifici ulteriori molto pesanti, invocasse nuove modalità per costruire coesione sociale e per far sì che i più deboli, che pagheranno ancora una volta il prezzo più alto, non si trovino a pagarlo troppo alto. Ecco, questo è stato detto dal governatore proprio nel suo ultimo discorso. Credo che noi almeno dovremo mettere in campo alcune riforme nell'ambito del welfare per far sì che appunto non si vadano ulteriormente a peggiorare le situazioni di quanti sono già in difficoltà, con il rischio peraltro che la coesione sociale davvero diminuisca e di conseguenza che aumenti anche in Italia quella situazione di disagio che abbiamo già visto in molti paesi europei, che certamente non contribuisce ad uscire poi stabilmente dalla situazione critica.
Grazie anche ad Andrea Olivero, portavoce del Forum del Terzo Settore, nonché presidente delle ACLI. Grazie Olivero
per
essere stato con noi questo pomeriggio. Altro taglio molto pesante è quello all'editoria. Pensate che il governo ha bocciato in commissione bilancio la proposta presentata dall'opposizione per cercare di trovare un po' di soldi, e questo preoccupa anche Francesco Zanotti, che è presidente della Federazione Settimanali Cattolici. Al telefono con noi Zanotti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Siete preoccupati, no? Altri tagli, e naturalmente siete in crisi o no?
La preoccupazione è altissima. Noi facevamo conto che qualcosa potesse cambiare in questi giorni, anche perché stiamo parlando dei contributi per l'anno in corso. Quindi sono contributi sui quali i nostri giornali, che pure prendono briciole di contributi, già avevano fatto conto, li avevano già messi in bilancio. Mentre adesso stiamo parlando di una riduzione dell'85%, resterebbero i contributi a favore dei nostri giornali nella misura del 15%, veramente un'inezia rispetto a quello che potevamo prendere.
Quanto serve, Zanotti, per poter rimettere le cose in carreggiata?
Allora, per l'intero fondo servono 75 milioni di euro. In questo, su tutto il fondo dell'editoria, i nostri giornali nel loro complesso, una settantina di editori, perché circa uno su due dei nostri giornali prende i contributi per l'editoria, ammonta l'ammontare del fondo destinato ai settimanali diocesani a 3,7 milioni di euro, veramente briciole di contributi.
E questo cosa vuol dire, Zanotti? Cosa vuol dire per quanto riguarda queste testate? La chiusura in molti casi oppure il ridimensionamento? Qual è la strada che potrebbero seguire non avendo i soldi?
Questo vuol dire che noi stiamo soffrendo moltissimo, perché noi siamo abituati a lavorare con poco, da sempre, per storia e per tradizione, perché il mondo cattolico è sempre stato capace a far tesoro delle poche risorse a disposizione. Però su questo poco, quando uno fa conto, lo mette in conto. E oggi vuol dire che a partire da subito, dalle prossime settimane, dai prossimi mesi, dovremo pensare a un ridimensionamento, se non in alcuni casi anche a rivedere la possibilità di rimanere o meno nel mercato dei media. Teniamo presente che i nostri giornali sono giornali locali fortemente radicati nel territorio, questo per storia e per tradizione da oltre 100 anni, sono un tutt'uno col territorio, magari non appariranno nelle rassegne stampa dei maggiori quotidiani nazionali, ma sono sicuramente i giornali della gente, raccontano le storie della gente, sono compagni di viaggio della provincia italiana.
Qualcuno potrebbe dire: per quale motivo dare i soldi a questi giornali che potrebbero vivere vendendo le loro copie, no Zanotti? Questa l'abbiamo sentita spesso, no, questa affermazione?
Questa è un'obiezione giusta e seria, tant'è vero che noi non diciamo che sui contributi non si debba agire, anzi siamo favorevoli a una riforma dei contributi, anche perché pensiamo che si debba agire con maggiore rigore ed equità, cioè essere più rigorosi nell'assegnare i contributi e anche agire in maniera più equa, perché per esempio i giornali nati dopo il 1990 non sono ammessi a questi contributi. Vogliamo anche pensare che si debba ragionare senza contributi, ma non si possono cambiare le regole in corso d'opera. La stessa cosa è stata fatta l'anno scorso quando aumentarono le tariffe postali all'improvviso nella notte del 1° di aprile a campagne abbonamenti già chiusi, e certamente non potevamo andare a chiedere i soldi ai nostri abbonati che già avevano sottoscritto l'abbonamento. Quest'anno la stessa cosa con i contributi. Vogliamo ragionare su quelli del 2012? Facciamolo subito, prendendo in considerazione l'anno 2012, ma non ragioniamo su quelli che già avevamo messo in bilancio. Su questo noi siamo abbastanza chiari, ma lo diciamo da tempo.
E ci ha raggiunto anche Franco Siddi, che è segretario nazionale della Federazione della Stampa. Salve Siddi, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie.
Lei ha detto quello che c'è stato in commissione bilancio, questa proposta bocciata dell'opposizione, è stato un voto disastroso.
Sì, certamente. Si aspetta che il Parlamento corregga le cose, abbia, come dire, la capacità di ascoltare di più i problemi che investono il paese, ci si aspettava un voto diverso. È vero che c'è una possibilità ancora di riparazione per il Parlamento, si passa, adesso arriverà la legge sulla stabilità, però c'è da essere molto preoccupati, perché il voto di ieri segna un bruttissimo inizio, o meglio forse addirittura una bruttissima fine, perché adesso siamo solo lì tutti in attesa di capire cosa succede col maxi emendamento alla legge di stabilità. Siccome su quella maxi emendamento si voterà il governo metterà la fiducia, o se non ci sarà la fiducia c'è l'intesa che sta nascendo tra le forze politiche di farlo passare più o meno così com'è, come sarà preso dal governo, se in queste ore, in questi minuti direi, che Tremonti e il Quirinale non vengono apportati dei correttivi importanti, quel voto di ieri sarebbe proprio l'inizio del disastro e l'avvio della fine di un sistema di pluralismo diffuso.
Ecco, sì, di cosa vuol dire questo? La mancanza dei fondi potrebbe portare anche alla chiusura, come chiedevo prima a Zanotti, o al ridimensionamento, magari cancellando alcune testate, magari che sono più piccole, non so cosa potrebbe capitare.
Moltissime testate chiudono, a mio giudizio. Noi abbiamo già dei segnali piuttosto registrati realmente, diciamo, nel territorio, di testate quotidiane che vanno a chiudere, di periodici che dovranno rivedere la loro foliazione e la loro periodicità.
E anche l'occupazione, Franco Siddi, no?
Per noi l'occupazione è drammatica, questo è l'aspetto. Poi io non volevo, perché c'è sempre il rischio, ci si fa passare anche a noi per casta. Io credo che lì il giornalismo, anche Italia, stia facendo qualche peccato di troppo. A furia di insistere, casta di qua, casta di là, non c'è confusione, non si capisce più dove è davvero la casta. I giornalisti non sono una casta da molto tempo. L'area di lavoro privilegiato cosiddetta è molto minore di una volta, è proprio quasi insignificante, e significa perdere per noi, se chiudono queste testate, circa 800.000 giornalisti al lavoro, seppure con contratti di base, senza integrativi, senza aggiunte, ma contratti che significano stipendi per le famiglie oltretutto, e professionisti al lavoro spesso con motivazioni superiori all'ordinario, perché si tratta di professionisti impegnati in testate di idee, testate di associazioni o di cooperative. Bisogna ricordare questo, cioè parliamo di quelle testate che assicurano il pluralismo vitale, la circolazione delle voci anche minori, che meritano di essere sostenute dallo Stato proprio in nome del pluralismo, che non è un valore meramente commerciale. Non parliamo delle attività meramente commerciali, questo non riusciamo a capire, un taglio così drammatico, pur in presenza dei conti pubblici disastrati. Noi abbiamo fatto anche delle proposte, così come Zanotti, come altri, dalla revisione dell'IVA sui gadget, ma io ne propongo una particolare, si faccia un prelievo di un'aliquota dell'1-2% sulla pubblicità televisiva, che si sa in Italia è distribuita in modo molto squilibrato, e con quelle risorse si recuperano quei fondi indispensabili per il pluralismo e anche per, soprattutto per assicurare una manovra che consenta una transizione. Sentivo Zanotti poco fa, ne parlava, non si può cambiare di punto in bianco un sistema di questo genere, significa proprio che facciamo morire decine di testate, se non un centinaia, e poi magari fra due anni avremo un sistema nuovo. No, dobbiamo accompagnare un processo di cambiamento. Ci siamo impegnati alla morte per bonificare, per regole più trasparenti, per allontanare i pirati di sistema, che che si erano insidiati in questo mondo con operazioni poco trasparenti per avere fondi pubblici, ma questo è un'operazione che andrebbe premiata a favore proprio di chi sta sul terreno con spesso con attività di volontariato, altre volte con mettendoci l'anima, diciamo, ecco, il cuore per tenere quel rapporto civile aperto. Ieri ero a Trieste, ci sono centinaia delle minoranze linguistiche, e che facciamo? Li cancelliamo perché, essendo minoranza linguistica, non possono avere un bacino di mercato importante o di grande significato? Credo di no, non si può ragionare così.
Zanotti, si parlava del pluralismo, dell'informazione viene messo a repentaglio, ha detto Siddi, no? Quindi cosa si può fare? Visto che insomma il governo è in panne, il nuovo governo, anche secondo lei, qualora ci dovesse essere, poi alla fine farà anche quest'atto di generosità nei confronti dei giornalisti italiani oppure no?
Modo che non riusciamo a far comprendere alla grande opinione pubblica, perché è difficile ragionare con pacatezza e con calma. Oggi si ragiona solamente per slogan, come diceva Siddi, in questo vento anticasta viene buttato via tutto, e quindi anche quello che è di buono in Italia sul versante dell'informazione favoriva il pluralismo informativo. Io dico che quando si chiude una voce, qualunque essa sia, si perde in libertà, cioè poter esprimere la propria opinione è uno dei beni fondamentali per le democrazie moderne, per gli stati moderni di democrazia compiuta. E mettere il bavaglio, perché questa è una sorta di bavaglio all'informazione, dovrebbe far riflettere molti in questo paese.
Va bene, grazie ai miei ospiti, Francesco Zanotti della Federazione Settimana dei Cattolici, grazie Zanotti, grazie molte.
Grazie.
E grazie anche a Franco Siddi, segretario della FNSI, grazie molte Siddi.
Grazie a voi, è molto importante che riusciamo a parlarne con il mondo intero di queste cose. Dopo il Presidente della Repubblica, insomma, è una bellissima cosa la vostra iniziativa, grazie.
Senta Siddi, 30 secondi in chiusura, lei pensa che un nuovo governo faccia quello che non ha fatto questo, su questo fronte?
Onestamente sono un po' sfiduciato in questo momento, perché c'è un'emergenza, si sta legiferando tutti solo sulla base dell'emergenza, e ho timore. Certo, qualche correttivo credo che un nuovo governo lo farebbe sicuramente, perché mi pare che tutti si sono espressi in questo senso. Io spero solo che l'intervento del Capo dello Stato consenta anche a questo governo ancora in carica precaria di correggere le cose in corso all'ultimo
minuto. Grazie Siddi, grazie. E vi ricordo il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms anche per commentare al 335 12 43 317.